È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui alle 18:37 minuti per un'altra puntata della Zanzara. Numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la Zanzara è radio24.it. Subito il TG2.
Un fotoreporter italiano, Fabio Polenghi, 45 anni, è rimasto ucciso durante gli scontri tra manifestanti e militari a Bangkok. Si arrendono le camicie rosse, ma è caos in città. Approvato un emendamento del governo con pene più severe fino al carcere. I giornalisti che diffondono intercettazioni, multe per gli editori, proibite le registrazioni non autorizzate. Altra giornata nera per le borse europee, Milano perde il 3,45%, sui mercati pesa la decisione della Germania di vietare le vendite allo scoperto. La polizia inglese ha fermato Danilo Restivo per l'omicidio di una sua vicina di casa, sarà sottoposto alla prova del DNA. In Italia è l'unico sospettato per l'uccisione di Elisa Claps.
Qualche titolo anche da studio aperto.
Un reporter italiano ucciso nella guerra di Bangkok è Fabio Polenghi, 45 anni. La città è nel caos, incendi ovunque, oscurati Twitter e Facebook. I militari sparano ad altezza Duomo. Il programma del governo non subirà ritardi. Il premier Berlusconi conclude il vertice bilaterale Italia-Egitto e interviene sui temi della crisi. Le tasse, spiega, potremo ridurre grazie al federalismo fiscale.
Va bene, uno degli audio del giorno, prima di passare subito a un ospite, è questo. Sentite la pronuncia di Berlusconi su Google.
Abbiamo bisogno di conquistare i mercati stranieri. C'è per esempio anche un uso, di cui parleremo tra poco a tavola, di Google o di altri strumenti che sono offerti dal mondo di internet.
Beh,
che
consentono... Google è straordinario. Luca Zaia, governatore del Veneto, buonasera. Mi sente Zaia? Non mi sente. E allora cerchiamo di ricollegarci al più presto. Zaia, mi sente? Si è assentato, benissimo. Mi sente o non mi sente? Mi sente, non mi sente?
Pronto?
Governatore, buonasera. Non mi sente? Non mi sente. Allora, risentiamo Google intanto, risentiamo il Google di Berlusconi. Berlusconi e Google, iniziamo così stasera, iniziamo in bellezza. Lo troviamo Berlusconi e Google o no? Eccolo.
Abbiamo bisogno di conquistare i mercati stranieri. C'è per esempio anche un uso, di cui parleremo tra poco a tavola, di Google o di altri strumenti che sono offerti dal mondo di internet, che consentono anche a piccole aziende, senza avere persone e quindi presenze fisiche precise nei vari paesi, di offrire i loro prodotti in tutti i paesi del mondo.
In attesa di Zaia, naturalmente il tema è quello delle Olimpiadi. Roma candidata, Venezia bocciata per il 2020. Qualcuno pensa che nemmeno Roma ce la potrà fare nel 2020. Sentiamolo molto arrabbiato in un'intervista pomeridiana.
Sono incazzato e arrabbiatissimo, visto e considerato che questa era una morte annunciata e l'esatta dimostrazione che a Roma quattro amici decidono poi le soluzioni a livello nazionale. Non ci assoggettiamo a questa soluzione, andremo a guardare fino in fondo gli elementi di valutazione, siamo convinti di aver avuto una buona candidatura.
Ma ce l'abbiamo qui in diretta, se stavolta ci sente. Governatore, buonasera. Non mi sente, va bene, va così, questa sera iniziamo così la Zanzara in maniera un po' rocambolesca. Alle 18:40, 800 24 00 24, cosa sentiamo? Sentiamo, direi, Pannella che dice di aver amato 400 persone. Pannella, ce l'abbiamo Pannella?
4-5, mi pare che stessimo parlando di una settimana, non della mia vita. Se no, di amore, di essere amore, credo che questo ha coinvolto nella mia vita, credo magari 400 persone. Dico persone.
400 persone, non dice di essere arrivato a livelli di Cassano, 700 persone, ho avuto 700 donne, ho avuto 400 amori, nel senso che intende Pannella. Per 30-40 anni homo, sentitelo.
Ho operato in modo che da 30-40 anni il paese pensasse che io fossi omosessuale. Per una volta però Nimun mi ha chiesto, e ho fatto qua le grandi rivelazioni, pare, insomma. Ho parlato anche delle persone, donne, amore della mia vita.
Terzo tentativo con il governatore del Veneto, Zaia. Ci siamo?
Buonasera.
Buonasera, come sta? Che è successo? Le linee telefoniche che impazziscono, le nostre in realtà
le
questa
vostre,
volta.
Le vostre, perché le mie funzionavano obiettivamente.
Funzionano tutte in Veneto le linee telefoniche, sì? Cioè le sue almeno,
guardi,
sì.
Ci diamo da fare per farle funzionare e non fare buchi e poi magari per scaricarli allo Stato, quindi al governo, a tutti gli italiani.
Ma stavolta mi sa che il buco l'abbiamo fatto noi, perché la chiamavamo su una linea e lei si sentiva, ma noi non sentiamo. Insomma, vabbè, un pastrocchio.
Senta, questo ma... non è un problema comunque.
No,
non si
no,
preoccupi.
Assolutamente. Senta, ma da 1 a 100 quanto è arrabbiato? Mi faccio una scala.
Beh, guardi, cosa possiamo dire? Un bilione di volte è arrabbiato. Un miliardo di volte, come la vuol mettere?
No, no, la metta come vuole. Sa qual è il punto anche? In Italia però, devo dire la verità, uno può essere arrabbiato giustamente perché Venezia è stata battuta da Roma e dunque non ci sarà la candidatura, che comunque è una questione di grande visibilità, al di là poi del successo finale, che è una cosa molto più complicata.
Certo.
Perché in Italia quando si perde nessuno accetta la sconfitta? Perché lei non l'ha presa benissimo, questa è una critica che le faccio, Zaia.
No, lei ha ragione di farmi questa critica e la ringrazio anche per l'opportunità che mi dà di rispondere. Io non è che mi arrabbio perché Venezia viene scartata, gli italiani non hanno ancora l'informazione corretta. Venezia non è stata neanche ammessa alla votazione, cioè il Consiglio del CONI oggi si è trovato a votare la candidatura di Roma, punto. Perché la giunta del CONI ha deciso che se i punti, mi passi di imprecisione ma di poco, per accedere alla votazione di consiglio erano 6, a Venezia è stata data una valutazione di 5,5, per cui per mezzo punto non si è neanche voluto capire se l'assemblea del CONI era favorevole oppure no.
Però mi scusi, governatore, l'assemblea del CONI decide sulla base di una relazione tecnica degli esperti che danno dei punti, poi è evidente che c'è un voto su questa relazione tecnica, che è praticamente un voto sulla candidatura, infatti un voto favorevole da parte tra l'altro di un senatore della Lega che fa parte della giunta del CONI c'è stato.
No, guardi, il voto non c'è stato da parte di nessuno, perché la candidatura di Venezia non è mai andata all'assemblea del CONI, cioè vorrei riprecisarlo, la giunta del CONI ha ritenuto di non ammettere al voto Venezia, per cui l'assemblea del CONI oggi ha semplicemente votato sì o no alla candidatura di Roma.
Beh, che significava dire sì o no anche a Venezia?
No, non c'era alternativa a Roma oggi nella votazione, io dico per mezzo punto noi non abbiamo neanche avuto in modo di passare questa preselezione e di essere ammessi, cioè, penso che l'operatività dei veneti, la serietà sia riconosciuta a livello internazionale, pensare che noi presentiamo una candidatura priva di ogni fondamento e non rispettosa delle regole CIO a me sembra abbastanza inusuale, visto e considerato che dietro a quella candidatura non c'era un sindaco della città, ma c'era il mondo intero, dal punto di vista imprenditoriale, culturale, sociale, c'erano tutti i veneti.
Senta Zaia, però insomma, mettere in dubbio il fatto che ci siano degli esperti al CONI che valutano la candidatura e che evidentemente secondo lei hanno dei pregiudizi, mi sembra un po' forte, o no?
Ma guardi, noi abbiamo tentato fino all'ultimo, anche la scorsa settimana, di pensare ad una candidatura Venezia-Roma, Roma-Venezia unica. Ci hanno detto che non si poteva. Abbiamo parlato dell'opportunità eventualmente di sbloccare sulla perdente alcune discipline sportive, in questo caso potrebbe essere la soluzione degli sport d'acqua a Venezia, penso che Venezia sia capitale riconosciuta a livello mondiale per quanto riguarda l'acqua. Ci hanno detto che non si poteva, poi siamo andati a vedersi il regolamento in queste ultime ore del CIO e il CIO invece dice che si può avere Roma candidata con delle discipline da farsi da altre parti, del resto tra Roma e Venezia sono 500 chilometri, non è che... Cioè, in altre parti del mondo si fa molta più strada per partecipare alle diverse discipline.
Dunque, secondo lei ci sono stati dei pregiudizi nei confronti di Venezia?
Ma secondo me avevano deciso da subito.
E perché, secondo lei?
Ma questa è la cronaca di una morte annunciata. Ma perché noi siamo bravi a lavorare, siamo bravi a sgobbare, siamo bravi a progettare, a consegnare sempre i bilanci a posto, però ci siamo dimenticati di una cosa fondamentale. Le terrazze, i salotti, il giro che conta... E poi logisticamente Roma è Roma, cioè, e quindi se il centro decisionale è a Roma, tutti sono di Roma, tutti vivono a Roma, è ovvio che, che il Veneto che arriva rischia veramente di fare la figura anche dello sprovveduto sotto il profilo relazionale.
Ho capito, dunque poche entrature, questo è, poche entrature, pochi giochi di palazzo, questo è, questa è la sua, sua motivazione alla fine, cioè la ragione che trova nella bocciatura di Venezia è questa.
Beh, guardi, si metta, proviamo a ragionare per assurdo, se avessero bocciato la Roma sarebbe stato un caso nazionale, cioè molto probabilmente ci sarebbe stata una crisi di governo piuttosto che la messa in discussione di qualche sistema planetario. Lo dico semplicemente perché immagino che qualcuno avrebbe avuto qualcosa da dire. E quindi ne prendiamo atto. Cioè.
Va bene, due secondi, il traffico, poi torno con lei. E siamo qui, allora, Luca Zaia, governatore del Veneto, molto deluso dalla sconfitta di Venezia, mi dica sinceramente una cosa, Zaia. Lei farà il tifo per Roma?
Beh, guardi, cioè non è...
Ma lo dica sinceramente.
A giochi chiusi assolutamente sì, cioè io difenderò fino in fondo la nostra candidatura nazionale, anche perché voglio anche ricordare, per chi ancora non l'avesse avuta questa informazione, che noi ci dovremmo scontrare molto probabilmente non più con Madrid, perché ha ovvi problemi a cui pensare oggi piuttosto che alle Olimpiadi, ma avremo Tokyo e molto probabilmente avremo delle candidature magari africane o di qualche altra parte del mondo che sarebbero comunque viste come candidature forti. Dico solo
dunque
che
lei si può dire Zaia farò il tifo per Roma.
Guardi, è una parola grande dire che Zaia faccia il tifo per Roma.
Appunto, lei, è questo che voglio sapere da lei, perché lei, siccome Venezia è stata sconfitta, a questo punto, siccome sono italiano, oltre che Veneto, naturalmente, per carità, forse prima Veneto che italiano, però comunque come piace a lei, farò il tifo per Roma, lo posso dire?
Guardi, io le dico di più, le dico che una volta acclarate queste posizioni, perché vorremmo anche vedere le ragioni di questa bocciatura, ed è finito il tutto, ha vinto il migliore, c'è lo spirito sportivo che deve assolutamente imperare, anche perché dobbiamo dare poi un segnale anche ai cittadini. A me spiace che poi io leggo dichiarazioni, ma c'è l'American's Cup, ma l'American's Cup non esiste da quel che so io, ci hanno fatto delle offerte anche in questi giorni, la verità è che noi c'è una Louis Vuitton Cup che non c'entra nulla con l'American's Cup, nel senso che la finale è europea. Per cui ho l'impressione anche che ci sia un po' di confusione
Al di là di questo, si può dire
non
che...
non è una questione
no,
minimale.
Per carità, ma voi volete ancora continuare a trattare su alcuni eventi a Venezia oppure no?
Beh, guardi, la nostra richiesta è innanzitutto di vedere le carte fino in fondo, anche perché ci è dispiaciuto...
Cioè lei dice che vuole fare ricorso in alcune sedi, o se l'ho letto da qualche parte.
Ma guardi, cioè, il ricorso è quello della civiltà, nel senso che ci è dispiaciuto che il nostro progetto non sia stato considerato talmente inutile da non essere neanche sottoposto...
Però Zaia, i ricorsi in Italia non se ne può più, se uno fa ricorso anche su una cosa del genere è finita, voi dovreste essere...
Secondo me anche lei ne ha fatto più di qualcuno nella sua vita.
Ah, per quello cui... sicuro, non c'è
noi
dubbio.
Noi tutti siamo lambiti dei ricorsi, guardi...
Questo è vero, però io non c'entro niente, non è che sono... quello che presenta
però la zanzara va comunque riguardita ogni tanto, no?
Sì, vabbè, va benissimo, lei mi controbatte, lei sicuramente
abbiamo comprato i pipistrelli per le zanzare.
Ah sì?
Sì, perché sembra che i pipistrelli se ne mangino una quantità mondiale di in ogni notte.
E dunque lei adesso vuole fare un po' il pipistrello con me, insomma, mi dice siccome anche lei ha presentato nella sua vita dei ricorsi ed è vero, perché non possiamo farlo noi per la candidatura di Venezia?
No, io non ho detto questo,
cioè l'Italia è il regno dei ricorsi, lei ha ragione, anch'io ho presentato dei ricorsi, però insomma mi sembra che sia un po' diverso, no?
Assolutamente, guardi, io dico semplicemente questo, che penso che questa non sia una vicenda da scartoffi e da avvocati. E a questo punto dovranno uscire i tecnici dal campo e discuterà la politica del fatto che il Veneto dovrà avere il ristoro con le discipline acquatiche.
Benissimo, lei vuole le discipline acquatiche.
Assolutamente sì, noi siamo in grado di far fare una bella figura ai romani, perché il mare noi ce l'abbiamo, è un mare che conosce tutto il mondo.
Senta, ma però lei ha appena finito di dire che non qui, ma in altre sedi, che non darà nemmeno un centesimo a Roma, nemmeno un centesimo dal nord addirittura.
Beh, a me sembra scontato, perché in questo momento di difficoltà stiamo per vedere varata da parte del governo una manovra importante di oltre 27 miliardi di euro, da quel che è dato a capire. E molto probabilmente domani ne avremo anche più informazioni. Cioè, non vorrei che richieste di 5, 6, 7, 8, 10 miliardi che si fanno già balenare per le Olimpiadi diventassero un secondo giubileo per Roma.
Per cui altro che
da contribuente da
altro che tifo per Roma.
Io tifo per le Olimpiadi, chi che sia poi il candidato assolutamente.
Però i soldi diciamo, almeno della sua regione, non, se, siccome la scelta.
Noi chiedevamo, praticamente ce le facevamo tutte in house, nel senso che c'era.
Ma anche Roma, anche a Roma dicono così, che se le fanno.
Vabbè, però i piani finanziari sono un po' diversi, mi permette di dirlo. Questo dato concreto. Poi guardi, cioè noi adesso vogliamo.
Senta, ma la delusione come la elimina? Un bicchierino di grappa, no?
No, guardi, io non
una bevuta,
no. Direi con una giusta riflessione. Guardi, l'imperatore Adriano nelle sue memorie diceva che il grado di soddisfazione è direttamente proporzionale alle aspettative. Noi avevamo tante aspettative, quindi aspettavamo tanta soddisfazione che non abbiamo avuto. Deve capire anche la nostra amarezza in questo momento.
No, ma certo.
E ringrazio veramente di cuore il Presidente del Consiglio, che ha avuto ovviamente l'intelligenza e la delicatezza di non schierarsi mai su questa partita.
Senta,
sarebbe stato anche antipatico.
No, vabbè, quello se c'è, forse è l'unica volta in cui Berlusconi non ha, l'unico argomento su cui non si è espresso, insomma, negli ultimi nell'ultimo periodo.
Speravamo che fosse solo un aspetto di tecnici, evidentemente.
Vabbè, non me lo dice effettivamente. Zaia, a questo punto farò il tifo per Roma. Non me lo vuole
dire. Guardi, abbiamo tante agenzie che ci ascoltano, poi aspettano solo il titolo.
Facciamolo questo titolo. Farò il tifo per Roma. È una cosa di grande sportività.
Direi
lo dite.
Che io tiferò per le Olimpiadi italiane e per la candidatura italiana.
No, Roma non me lo vuole dire, non c'è niente.
Quindi
da fare.
Le agenzie sono avvisate, non scrivete per Roma.
Non scrivete per Roma, vabbè. Senta, le faccio sentire una cosa che qualcuno ha definito terrificante. Non c'entra niente con le Olimpiadi, però non si sorprenda, non è una fregatura. Allora, lei conosce uno che si chiama Andrea Vantini?
No.
No, Andrea Vantini è l'autore di del famoso inno "Meno male che Silvio c'è". Allora, vabbè, insomma, non è obbligatorio conoscerlo, il quale ha composto un inno per il Veneto e lo vuole presentare a lei in persona, però passando da noi, ieri ci ha chiamato, è veronese, ha composto un inno per il Veneto, dice che stava a Cortina, gli è venuta l'ispirazione, un inno per il Veneto perché anche il Veneto deve avere un suo inno se già non ce l'ha, comunque insomma, lui vuole proporre al Presidente della Regione Veneto che lei questo inno, glielo faccio ascoltare, non mi cada dalla sedia perché qualcuno... Insomma, lasciamo perdere, però questo è un giudizio degli altri, voglio sentire il suo giudizio. Partiamo, è solo qualche secondo. Allora, è una parte, Zaia, mi è caduto dalla sedia, è inorridito per questa cosa.
No, guardi, mi deve perdonare, ma non ho sentito la parte centrale, c'è stato un disturbo, se mi riassume un po' il concetto.
Insomma, sogno Veneto, vivo Veneto, cioè, questa è la strofa. Vabbè, gliela facciamo così, Zaia, adesso non c'è tempo. Gliela mando con un file alla sua casella personale, se la sente, e poi mi scrive...
Guardi, io penso che Vantini, come mi ha detto che si chiama, è uno dei tanti veneti che sostengono questo governo regionale. L'80% dei veneti oggi dichiara di volere questo governo regionale.
Adesso non si faccia lo spot, però, Zaia.
No, non mi faccio lo spot, do soddisfazione ai veneti che ci hanno scelto e continuano a sceglierci.
Vabbè, comunque, le mando il file, poi mi gira il suo giudizio da 1 a 10,
Perfetto, sarà 100.000 sicuramente.
Ma sicuramente no, grazie.
Buonasera, buona serata a tutti.
Giornale Radio. Siamo qui alla Zanzara, 1918 800 24 00 24, i titoli del TG3.
Via libera al giro di vite sulle intercettazioni, rischio prigione per i giornalisti e multe per gli editori, l'ira dell'opposizione, legge bavaglio.
In Thailandia l'offensiva finale dell'esercito contro le camicie rosse nella sanguinosa resa dei conti rimane ucciso un fotoreporter italiano. Le violenze alla Diaz, condannati in appello i vertici della polizia, ma il ministro Maroni e Mantovano li assolvono, resteranno al loro posto. Federalismo demaniale, ok della commissione bicamerale, Tremonti, valore simbolico, niente impatto sull'ambiente, Di Pietro vota con la Lega. Terremoto sui mercati per i provvedimenti antispeculativi della Germania, Berlusconi con la crisi, per ora nessun taglio delle tasse. Danilo Restivo, unico indagato per l'omicidio di Elisa Claps, arrestato in Inghilterra e sospettato di aver ucciso nel 2002 una vicina di casa. Il CONI candida a Roma alle Olimpiadi 2020, battuta a Venezia, unico voto contrario del senatore leghista Leoni. Bossi, ci diano i giochi acquatici.
Allora, il settimanale Oggi ha chiesto a tutti i parlamentari quanto pagano per le loro case. Lo ha chiesto a tutti i 945. E al sondaggio, alla richiesta di oggi, hanno risposto solo in 80, cioè 1 su 10. Sky TG24.
Ancora un tonfo per le borse, euro giù, Berlusconi non ora il taglio delle tasse.
Federalismo sul demanio, arriva il primo sì, l'Italia dei Valori vota a favore.
DDL intercettazioni, via libera alla maxi multa per gli editori.
In Thailandia ucciso un fotoreporter italiano, pena di morte per i ribelli.
In Italia le salme dei militari morti in Afghanistan, al ceglio la camera ardente.
L'assalto alla Diaz dal governo, fiducia ad agenti e funzionari condannati.
Indagato per il caso Claps, Restivo fermato in Inghilterra per un omicidio del 2002.
Kaczynski, due estranei nella cabina dell'aereo caduto con il presidente polacco.
Olimpiadi 2020, il CONI sceglie Roma come candidata ufficiale fuori Venezia.
L'Inter in partenza per Madrid, minaccia ai giocatori della Lazio, c'è un'inchiesta.
La stagione dell'amore.
Qualche novità in apertura sul partito dell'amore o affini, insomma, intorno al partito dell'amore. Innanzitutto Noemi Letizia, ricordate, tutto iniziò da Noemi Letizia. Papi, Berlusconi mi chiama sempre, ogni settimana, sentite.
Chiama sempre Papi?
Beh, chiama sempre, amico di famiglia, sì, chiama per sapere come stiamo, se stiamo bene, idem, la stessa cosa anche noi.
Si informa anche sul tuo futuro, sulla tua crescita professionale.
Beh, certo. Dell'amore.
E poi voglio diventare imprenditrice, lancio il mio profumo.
Mi piace lavorare nel mondo dello spettacolo, poi sicuramente sto facendo un'altra strada che è quella dell'imprenditoria. E a Natale ho lanciato già il mio marchio di profumo Noemi L e a Natale sarà in vendita in tutti i negozi. Non
rimpiangerle. Vabbè, Berlusconi, ve lo ripropongo perché comunque è significativo, no? È inutile stare a girare intorno. Qualcuno mi ha scritto: chi se ne frega di Berlusconi che pronuncia male Google, ma insomma, in una conferenza stampa ufficiale si può anche, no? Ci si può anche preparare su questo. Sentite.
Abbiamo bisogno di conquistare i mercati stranieri. C'è per esempio anche un uso, di cui parleremo tra poco a tavola, di Google o di altri strumenti che sono offerti dal mondo di Internet, che consentono anche a piccole aziende, senza avere persone e quindi presenze fisiche precise nei vari paesi, di offrire i loro prodotti in tutti i paesi del mondo. Il mio tempo.
Vabbè, un po' di audio da Ballarò di ieri sera. La ricetta di Concita De Gregorio per uscire dalla crisi, per la manovra economica. La De Gregorio dice che il governo su questo ha mentito, perché prima diceva che non c'era bisogno, adesso invece ci presenta il conto. Su questo naturalmente si può discutere. Facciamo pagare chi ha rubato, è molto popolare, infatti prende applausi.
La manovra di 25 miliardi è una manovra che si risolve per esempio con un correttivo sull'evasione e sulla tassazione delle rendite. Siccome noi lo sappiamo chi sono quelli che lucrano, cioè noi lo sappiamo che è anemone,
che mi era sono anemone, del programma
sono anemone e Balducci che fanno rientrare i capitali dall'estero, allora tassiamo i capitali che sono rientrati con lo scudo fiscale, che sono quelli di chi ha rubato, cioè facciamo pagare chi ha rubato intanto, tanto per incominciare. Questi signori hanno rubato.
Ma li hanno sequestrati questi. Li hanno già sequestrati.
Perché
sono sequestrati questi.
Per
i Balducci, li hanno sequestrati.
Perché Balducci?
Ci stiamo riferendo allo scudo fiscale del 2000 e 2004.
Scontro con Belpietro, sentite.
per favore, le frasi che abbiamo letto di
sono quelle
Berlusconi
e coprivano il fatto che già si sapeva che c'erano 25
che
miliardi.
Dicevano che andava tutto
allora,
bene.
Dettori,
dice che la manovra era già prevista, poi, 25 miliardi di euro.
Allora mentivano.
Non fate come i bambini.
Allora mentivano.
E sei tu che non eri informata. Sei tu che non lo sai, ma non sai di cosa parli.
Questo è il dato. Ti pagano abbastanza per fare questa parte.
No, pagano te.
Ti pagano abbastanza per fare questa parte. Dove andiamo? Di Pietro. Bisogna che qualcuno rimanga orizzontale. Non l'ho capita molto bene, però sentite. Innanzitutto dice che la colpa di tutto è di Berlusconi. E perché? La colpa di tutto è di Berlusconi per lo scudo fiscale. Cioè Berlusconi è il protagonista, anzi l'attore principale, quello che ha causato la crisi economica, che insomma è abbastanza misterioso. Sentite.
Io credo che soprattutto in materia economica questa crisi economica sia figlia del governo Berlusconi, perché è lui che con lo scudo fiscale non solo ha assicurato impunità e ha dato il brutto esempio, ma soprattutto non ha permesso e non ha obbligato quella gente a pagare le tasse come tutti gli altri. E adesso ci vuole l'intervento orizzontale. Orizzontale ce lo metterei io qualcuno, altro che ballo.
Orizzontale ce lo metterei io qualcuno, immagino Berlusconi, non so, cioè lo vuole morto, non so. Fate voi, 800 24 00 24. A proposito di evasori fiscali, Antonio Scurati questa mattina a Bianco e Nero, a Bianco o Nero, stili di vita che gridano vendetta, sentite.
La cosa che fa scandalo nella vita quotidiana è quella degli stili di vita. Quando io esco per strada e vedo manifestazioni anche ormai ostentate, no, di una ricchezza, che è una ricchezza illegale, sottratta appunto alle regole del vivere civile, tipo le grandi auto, 100.000 auto di lusso immatricolate ogni anno in Italia, 70.000 panfili con più di 17 metri. Quando io le vedo, no, e le raffronto proprio sulla mia pelle, alla mia modesta capacità di consumo e di spesa, quello grida vendetta, è quello che fa arrabbiare.
E dunque Scurati vorrebbe togliere il diritto di voto agli evasori. Va tutto bene, però insomma credo che non abbiamo bisogno di gente che inveisce contro l'evasione fiscale. Siamo tutti d'accordo sul fatto che ci sono stili di vita che gridano vendetta perché i dati sono quelli che sono, e siamo anche d'accordo sul fatto che gli evasori sono parassiti del bene comune.
In realtà il parassita, dal punto di vista della ricchezza utile al bene comune, è proprio il lavoratore che evade il fisco, ed è per lo più il lavoratore autonomo, il commerciante, il libero professionista. Allora, se lui si arricchisce per conto proprio, a me non me ne frega niente. Anzi, quando lui ostenta la sua ricchezza in maniera volgare e triviale, può indispettirmi, può generare in me una sana rabbia nei suoi confronti. Quello che conta dal punto di vista della convivenza civile, sottolineo questa parola civiltà, che sembra estranea a molti, è la ricchezza utile al bene comune. Allora, il lavoratore salariato produce ricchezza utile al bene comune, quella che costruisce le strade, le scuole, gli ospedali, di cui poi beneficiano anche i lavoratori autonomi.
Voglio dire, l'imprenditore no. Su quest'idea di Scurati, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti, naturalmente si può aprire una discussione infinita. Io su questa condanna che pronuncia Scurati nei confronti dei lavoratori indipendenti, lavoratore autonomo, non sono così d'accordo. Dove andiamo? Direi a Lucca da Sandro.
Buonasera.
Prego Sandro, dica.
Senta, buonasera. Io così premetto che io la stimo come persona e premetto che io sono di sinistra.
Sì.
Volevo solamente dire queste cose. Prima, secondo me, lei ha una palla corta, ma corta, quella di dire, di far sentire due o tre volte Google o Beagle. Ma che cazzo se ne frega a noi di sentire che Berlusconi ha sbagliato la frase?
Posso Sandro, a lei, scusi un attimo, no, Sandro, mi piace, no, mi piace, no, mi
piace, ma anche me, perché
altrimenti lasci, no, ma un attimo solo, mi lasci. Sandro, la posso interrompere o no?
No.
Non la posso interrompere, allora vada pure, faccia quello che vuole. Prenda in mano la trasmissione.
No, non la prendo in mano, però lei non lascia
parlare. Ho capito, un attimo, le sto dicendo una cosa. Lei fa bene a rispondere così perché secondo lei non devo mandare in onda.
Non è una notizia quella. È una
non sarà una notizia, lo lascia decidere agli altri se vogliono sentire Berlusconi che pronuncia male Google o no. Secondo lei non...
Perché lei ci impoverisce come cultura. In questo caso,
ma sarà impoverito lei da una notizia del genere, scusi, sarà si sentirà impoverito lei, lo lasci decidere agli altri se si sentono impoveriti o no.
Ma non si può vedere le veline continuamente come prima.
Ma che c'entra le veline in questo caso?
Cosa... di quella ragazza che non so neanche chi c'è.
Ma cosa c'entra le veline, Sandro? Non c'entrano niente.
No,
anzi,
come?
Sandro, scusi un attimo, glielo faccio pure risentire, guardi, mi ha fatto
no,
talmente...
Ma lo faccio risentire.
sì, glielo faccio risentire. Le faccio pena. Io le voglio fare pena. Sentiamo.
Abbiamo bisogno di conquistare i mercati stranieri. C'è per esempio anche un uso, di cui parleremo tra poco a tavola, di Google o di altri strumenti che sono offerti dal mondo di internet.
Scusi un attimo, Sandro, il fatto che il Presidente del Consiglio pronunci male Google, che è il motore di ricerca fondamentale, ma che significa chi se ne frega?
Guardiamo quello che vuol dire.
Ma non sto facendo tutta la trasmissione su Berlusconi che pronuncia male Google. Ho fatto sentire e basta, Sandro.
Volte, abbiamo pazienza.
Okay, spenga la radio.
No, non la voglio spengere. Questo ci fa
piacere. Un attimo solo. Torno con lei, Sandro. Un attimo, borsa.
C'è per esempio anche un uso di Google o di altri strumenti che sono offerti dal mondo di internet, che consentono anche a piccole aziende.
Vabbè, discussione su Google. Torno subito con l'ascoltatore di prima. Leggo dal sempre interessante blog di Alessandro Giglioli, Piovono Rane, questa analisi della vicenda Santoro. Scrive Giglioli: dunque pare di capire che sia andata così. Al premier stava sulle palle Santoro e voleva mandarlo via. Santoro si è rivolto a Lucio Presta, che è l'agente di Bonolis e della Ventura. Lucio Presta ha strappato per Santoro una buona uscita di una decina di milioni di euro. Anno zero chiude per sempre il 10 giugno. Santoro non farà concorrenza alla Rai per almeno 2 anni. Quindi, in tutto questo, secondo Giglioli, Berlusconi è contento perché elimina dalla Rai una delle poche voci di opposizione rimaste, ma è davvero contento, aggiungo io? Non lo so, su questo si può discutere. Santoro è contento perché ha sistemato se medesimo e un paio di generazioni a seguire, ma si è presta, pure festeggiano e vabbè. Noi invece, non so a chi si riferisce Giglioli, comunque, abbiamo pagato per conto di Berlusconi 10 milioni di euro a Santoro in quanto azionisti dell'azienda pubblica Rai. Abbiamo perso la possibilità di vedere una buona trasmissione critica in un quadro informativo sempre più omologato e che diventerà ancora più censorio con la legge sulle intercettazioni. Non avremo almeno per un paio d'anni nessuna ipotesi della vagheggiata TV indipendente in stile Rai per una notte, perché c'è la clausola di non concorrenza alla Rai. Buona giornata. Vabbè, siete d'accordo o no? E soprattutto voi santoriani, so che siete molti che ci ascoltate, vi sentite un po' abbandonati? Per 2,5 milioni, forse 3, forse 10, come dice Giglioli, milioni di euro, e basta con anno zero? Fate voi, chiamateci. Sandro da Lucca, allora, questo Google non c'è più. Richiamatelo, richiamate so Sandro. Giuseppe da Milano.
Oh. Pronto?
Dica.
Oh, buonasera. Senta, due cose velocissime in anticipo. La prima, bellissima trasmissione, lei ha una classe eccezionale, schivando qualsiasi attacco, qualsiasi bella cosa. Seconda, ci sono temi sicuramente stasera molto forti, quelli che riguardano l'economia, ma io ho telefonato per la questione di Roma e le Olimpiadi. Allora, seguo questo argomento, caro Giuseppe, ho anch'io il suo nome, la segue da tanti anni e ricordo nelle precedenti edizioni, quando Milano si voleva candidare, poi accadde che Roma fu la candidata, all'epoca accadde delle cose singolari, a partire dall'allora Presidente della Repubblica, che lo sentì alla radio al mattino, che erano tutti favorevoli a questa candidatura.
E allora?
E allora voglio dire, mi meraviglia che il governatore del Veneto e tutti gli altri politici del Veneto si meravigliano che abbia vinto Roma, in quanto lì questo paese, da quando è diventata capitale, io sono un napoletano che vive a Milano, questo nostro paese è governato in una modalità che è assolutamente romacentrica.
No, però mi scusi Giuseppe, adesso io mi rifiuto di pensare che quelli che si occupano di queste vicende al CONI, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, abbiano dei pregiudizi nei confronti di Venezia. Io non entro a merito, ci sono i dossier, hanno valutato la candidatura di Venezia, come dire, poco credibile rispetto ad alcuni parametri, c'è gente che fa queste cose da anni, oppure avranno pensato che Roma è in grado di vincere più di quanto non lo possa essere Venezia. Perché bisogna pensare al complotto romano? Ma non lo dico in quanto romano, abito da ormai più di 10 anni a Milano. E allora che cosa? Lei dice allora, a Roma al potere romano, i palazzi, queste sono tutte stronzate.
Quindi, quando si prendono le decisioni, ho sentito che ci sono dei criteri di scelta. Ok, questi criteri di scelta non sono fatti puramente numerici. Faccio fare le tabelle decisionali. Le tabelle decisionali, come qualsiasi strumento di supporto a una decisione, è un fatto che porta un'oggettività.
No, ma certo, che... io posso, guardi, non sono nato ieri, Giuseppe, naturalmente immagino... immagino, non mi fermo solamente ai criteri, come dire, no, ai parametri, perché i parametri sono creati da qualcuno e poi sono sempre, sempre interpretabili, d'accordo, ma io me ne frego anche dei parametri. Ci sono una serie di persone, alcuni che hanno deciso che Roma, la candidatura di Roma, è meglio di quella di Milano. Io non ne vorrei nessuna, né Roma né Milano, glielo dico subito. Sono d'accordo con il mio amico Giuseppe De Bellis sul giornale che questa mattina, o ieri, non mi ricordo, ha scritto, beh, insomma, sarebbe meglio non avere nessuna candidatura, perché tanto sappiamo come va a finire in Italia. Però... ripeto, non si può vedere, come fa anche Zaia, gliel'abbiamo detto, dietro questa decisione, ha detto Zaia prima ai nostri microfoni, c'è un complotto, sono, non ha usato la parola complotto, naturalmente non abbiamo le entrature giuste nei salotti romani, ma posso, insomma, Giuseppe, abbia pazienza.
Una cosa, signor Giuseppe, lei dove vive, a Roma o Milano?
A Milano. Però sentiamo Zaia sui salotti romani, Zaia sui salotti romani, aspetta.
Pronto?
Che mi vuole dire, Giuseppe? Lei conosce che...
Lei conosce tutte le infrastrutture che la città dove noi viviamo si è costruita dal 60 in avanti? Lei è andato a Roma, io ho mia moglie che è di Roma. Lei è mai andato a Roma? Ha mai visto le enormi infrastrutture che sono state costruite giustamente per una città? Io sono anche napoletano.
Beh, ma Giuseppe, ho capito, ma che mi vuole dire lei?
Esiste una questione di fondo... che è quella che gli investimenti, lei sa che saranno stanziati,
Giuseppe, non...
più soldi per le Olimpiadi che per l'Expo.
Vabbè, Giuseppe, non lo so, non è questo il punto, sono due cose molto diverse, l'Expo e le Olimpiadi. La ringrazio, Zaia sui salotti romani.
Ma secondo me avevano deciso da subito, questa è la cronaca di una morte annunciata, ma perché noi siamo bravi a lavorare, siamo bravi a sgobbare, siamo bravi a progettare, a consegnare sempre i bilanci a posto, però ci siamo dimenticati di una cosa fondamentale, le terrazze, i salotti, il giro che conta, e poi logisticamente Roma è Roma, cioè, e quindi se il centro decisionale è a Roma, tutti sono di Roma, tutti vivono a Roma, è ovvio che il Veneto che arriva rischia veramente di fare la figura anche dello sprovveduto sotto il profilo relazionale.
Sotto il profilo relazionale, insomma, ci hanno fregato, questo vuole dire Zaia. Sandro da Lucca, siamo tornati con lei, allora ancora allora questo Gogol,
ecco, no, io da parte Gogol che penso di aver chiarito il mio pensiero. E, seconda cosa,
no, però non ha chiarito niente, perché non dobbiamo mettere in onda questa roba?
Mi perdoni, passiamo ad altra cosa.
Perché non dobbiamo mettere in onda sto Gogol?
Mi faccia finire. Quello che le volevo dire, io gliel'ho detto, poi se lei la pensa in un'altra maniera, a questo punto mi interessa. A me interessa ora parlare, per esempio, quando lei mi fa le domande a Zaia, gli dice quanto è incazzato da 1 a 10.000, lui dice 1 milione. Ma che sono cavoli di domande quelle?
Vabbè, Sandro, se le vuoi, vuole venire lei qui, vuole venire lei qui, Sandro, vuole venire lei, e allora?
Premetto, lo stimo, però voglio dire, non sono domande quando uno dice morto il figliolo, che poverino, lei che pensa del figliolo che è morto, ma che sono domande da Rai quelli lì, allora io dico, mi perdoni. Cerchiamo, per esempio, lei ha parlato del discorso di Santoro, quelle sono le buone notizie, porca miseria, quelle cerchiamo di far capire alla gente, cerchiamo di contrastare, di incalzare quelli che sono al governo che dopo 2 anni vanno in pensione fino allo cazzo di Quattrini.
Vabbè, sai, adesso io l'ho richiamata, ma lei sta esagerando.
Quell'altro è tutta cianfrusaglia, non la vogliamo sentire.
Ognuno ha la sua cianfrusaglia,
no,
che si merita.
Ma no, è come Bolero quella tradizione sua diventa.
Vabbè, pazienza, Sandro.
Per le donne, per le chiacchierette,
per le casalinghe. Che male le hanno fatto le casalinghe, mi spieghi?
Ma non mi ha fatto niente, però
adesso, guardi, adesso quando sente il prossimo ospite. Vabbè, grazie. Enrico da Varese, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica Enrico.
Niente, io volevo solamente dire una cosa. Mi scusi la passata, però siamo già con le pezze al sedere e pensiamo ancora di spendere soldi su eventi tipo le Olimpiadi. I mondiali di nuoto non hanno insegnato niente cosa combiniamo noi italiani. Non hanno cioè, spendiamo delle cifre assurde e poi chi è che li paga? Il povero cittadino.
Cioè, io credo che l'Italia non ha bisogno di eventi come le Olimpiadi, è già bella di suo, ha già tante cose belle da vedere. Devono venire a vedere l'Italia solo per vedere le Olimpiadi.
Che c'entra questo, Enrica? Io ripeto, no, sono contrario, perché ogni volta che c'è un grande avvenimento in Italia, scuso, forse le Olimpiadi del 2006 a Torino, abbiamo visto anche con i mondiali di nuoto, lei l'ha ricordato quello che è successo, per cui sono di principio sono contrario a una candidatura, perché poi insomma gli sprechi sono all'ordine del giorno.
Sono altissimi.
Però insomma, alla fine io sono uno fiducioso, ottimista, per cui chissà che...
Noi ascoltiamo, mi sembra Petrucci, anche Pescanti, tutta questa gente qui del CONI, ha sempre detto organizziamo queste cose in modo che vedono l'Italia, apprezzano l'Italia. Ma l'Italia è già...
Ma lasci perdere queste parole che vengono pronunciate ogni volta che c'è una candidatura, queste cose così generiche.
Sì, tutta retorica. Solo che alla fine il bilancio è negativo, di tanto. Cioè, è vero, se fossimo uno Stato che è veramente messo bene adesso, tipo, tra virgolette, la Cina, perché anche la Cina sta di dei problemi, però se fossimo uno Stato come la Cina si può permettere queste cose qui, ma noi Italia non possiamo.
No, è vero che l'ultimo esempio che abbiamo avuto, cioè i mondiali di nuoto, non è che da questo punto di vista possono essere un grande esempio. La ringrazio, grazie Enrico. Aldo Biscardi è con noi, buonasera.
Buonasera.
Come sta?
Molto bene, Giuseppe, che mi dai lei?
No, non ti do del lei, così per iniziare ti do del lei, poi adesso se me lo consenti.
Ma ci mancherebbe.
Se non c'ero io, Mondadori, se non c'era Biscardi, l'Italia sarebbe stata un'altra cosa, diciamo la verità. Adesso non voglio...
Direi giornalismo televisivo, questo onestamente, perché anche nei miei eccessi criticati da molti, però ha portato un doppio d'aria nuova, perché prima c'era molto... voglio dire conservaturismo, c'era molta plagieria, c'era molta timidezza nel portare i fatti e nel commentarli, con me magari anche con un po' di esagerazione nei toni.
Posso dire la verità Aldo, oggi i vari programmi di intrattenimento, ma anche di informazione, sono malati di quello che è stato per anni imputato a Biscardi, cioè dire la rissa, il sovrapporsi delle voci, alla fine sono le cose anche più cliccate.
È bello che non sono nello sport, soprattutto negli altri programmi. Io non vedo un programma che non sia urlato, non parliamo di quelli insomma che sono poi adesso la bocca di tutto, anche per le ultime vicende che sono capitate a Santoro. Però voglio dire, sono stati tutti programmi che hanno risentito della nascita e dello sviluppo di questa trasmissione
del processo del lunedì,
grande,
certo,
la terza rete, e che ha fatto grande, lasciatemelo dire con orgoglio, anche se modestamente, perché non mi piace rivendicare nessun merito, ha fatto grande tutte le emittenti nelle quali ho operato appena andato uscita
30 anni quest'anno, 30 anni.
30 anni, 30 anni. Il processo si è chiuso lunedì scorso, tra l'altro con un record che sta portando questa trasmissione 7 gold al ridosso delle grandi reti nazionali, subito dopo la 7 viene come ascolti 7 gold.
Senti Aldo, posso chiederti una cosa, ma sei uno di quelli a cui mancherà Santoro con No Zero oppure no?
Secondo me manca sempre Santoro, però lui ha detto che ci sarà comunque con altre forme di programmi televisivi, io l'aspetto, soprattutto voglio sapere da Santoro come si comporterà, perché ha detto che appena sarà siglato il nuovo contratto da esterno con la Rai, lui preciserà quello che farà.
Ma che è successo secondo te? L'hanno fatto fuori? Tu che sei un vecchio volpone della televisione.
Ho consigliato Santoro, lo racconto nel libro, Santoro a Curcio.
Come, scusa?
Io ho raccomandato Santoro a Curcio, Santoro lavorava a Rai 3.
Sì.
Samarcanda era fatta da Mantovani, non aveva grande successo, allora io ho detto ma proviamo Santoro, che sta qui con noi, un bravo giornalista, proviamo. Ci ha messo un po' di tempo Curcio, era il suo vice direttore, il partito di Curcio, e poi ha deciso da Santoro, e quindi per me Santoro comunque lo si discuta, anche gli avversari come c'era Berlusconi dicono però che sei il suo mestiere come giornalista.
Certo, senti, dunque alla fine sei stato tu che l'hai consigliato, che hai consigliato i vertici.
Io l'ho consigliato, poi ha fatto tutto Sandro, perché, certo, nei suoi diritti
dovere, diciamo, di direttore delle testate, sì, perché Santoro nasce come testata, non come rete.
Ah, no, certo,
lui stava
certo
a TG3 insieme con me, io ero vice direttore per la parte sportiva e poi sono stato vice direttore proprio dei corsi.
E a un certo punto hai detto pigliamo sto Santoro, com'è che hai detto? Com'è che gli hai detto a Cursi? Prendiamo sto Santoro.
No, Santoro si lavorava già con noi, che bravo, non mi sembra più piccante, più salato, più salace, più mordace dell'altro, eppure era un bravissimo giornalista. E dopo, direi dopo un paio di mesi, nella nuova stagione, io ce lo dissi, quando stava per terminare la stagione, del primo Samarcanda fatto da Mantovani, arrivò Santoro. Ma arrivò alla Samarcanda, perché già stava al TG3 con noi.
No, certo. Ma secondo te c'è un po' di Biscardi in Santoro?
Diciamo, Santoro è della scuola mia, noi siamo della stessa scuola, perché io l'unica cosa che ho corretto, diciamo, la versione santoriana, questo lo devo dire, e a Michele spesso gliel'ho detto, è che io ho applicato, senza che nessuno me lo dicesse, in tutte le emittenti dove sono stato, a cominciare dalla Rai, sì, sono stato 16 anni, la par condicio, cioè anche nello sport. Io mettevo in discussione, non so, una squadra da calcio, l'Inter Milan, l'Inter Juventus, mettevo tifoso di una squadra e tifoso della squadra, cioè di chi si difendeva in quel momento.
E invece Santoro?
Sempre attacco e difesa, così anche per gli uomini politici, perché io ho avuto molti uomini.
Adesso ne parleremo, ma invece Santoro, secondo te?
Di che cosa?
No, su questa cosa qua, che cosa che gli rimproveravi?
No, lo accusano adesso di essere troppo da parte, insomma. Comunque, voglio dire, io guardo...
Oh, ma nello stile, voglio dire...
Ha fatto per gli ascolti, Santoro faceva certo 5 milioni.
Non c'è dubbio, il 20% ha fatto spesso, insomma. Per cui, solo per questo non l'avresti...
No. Però dice che il lavoratore usa, adesso bisogna...
Adesso bisognerà vedere. Comunque c'è molta gente delusa, di Santoriani per questo accordo, pare milionario con la Rai.
Appunto.
Allora, insomma, l'hai detto...
Michele, giustamente, sono 60 anni, dice, io ho ancora 5 anni, poi la Rai, quando sei interno, ti manda in pensione, inevitabilmente sta vedendo i fatti suoi, eppure è legittimo, non lo pare.
Figuriamoci, cioè, è proprio questo il punto, è assolutamente legittimo che uno poi si faccia anche gli affari suoi dal punto di vista economico, no? L'hai detto prima, un sacco di gente è passata dal processo lunedì, politici. Guarda, nel libro tu ricordi per esempio un incontro con Bossi, ce lo vuoi con Bossi, ce lo vuoi un po' raccontare? Dillo un po' agli ascoltatori.
Io ho avuto due incontri con Bossi, uno di persona e uno telefonico. Di persona l'ho avuto allo stadio di San Siro.
Ma è vero che c'aveva una pistola? È vero che aveva una pistola?
C'era una pistola. Allora, siccome c'era il controllo, insomma, per entrare in una postazione Rai nello sfogliatoio di San Siro, venne fuori questa pistola e lui la esibì tranquillamente, perché la portò sempre. La posò lì, fece l'intervista, fece la trasmissione e poi se la riprese e se ne andò.
Una pistola, Bossi con una pistola.
Me lo raccontate nel libro, c'è preciso.
E come no? Eccolo qua.
C'è il particolare di Agnelli, c'è il particolare di Berlusconi.
Berlusconi innanzitutto c'è il famoso scoop su Cacà, non lo possiamo dimenticare.
Scoop del Cacà,
ma la prima volta che hai incontrato Berlusconi quando è stato?
È stato quando la prima Champions League, allora si chiamava Coppa del Campione, che vinse il Milan. Andai ad Arcore, a casa sua, per fargli una diretta.
Sì.
E lui venne tranquillamente. Poi un'altra volta.
Ma è vero che voleva decidere? È vero che voleva decidere le inquadrature, tutto quanto?
Sì. Regista, faceva come regista, il regista sorrideva, il mio regista,
Berlusconi.
Ho avuto una doppia regia, la regia dell'intervistato e la regia del mio regista.
Senta, Cossiga, raccontami quella cosa di Cossiga che è eccezionale, si parlava in una puntata
io ho una puntata al processo in cui si parlava del momento cattivo dal punto di vista economico, come se ne parla anche adesso, dal punto di vista finanziario del calcio italiano. E c'erano diversi presidenti, almeno 3-4 presidenti di Serie A, ricordo il presidente del Genova, Spinelli, ricordo Campanini.
Sì. Allora?
E allora Cossiga era in diretta da Roma.
Sì.
E Cossiga disse: Aldo, scusa, a un certo momento sentì la discussione, la prima discussione, quando venne il turno su di parlare, disse: c'è qualche euro in tasca? Io dico: no, so, sbalordita da questa richiesta, non ho perso il controllo mio, nervoso, e ho messo le mani in tasca, io sono uscito 30-35 euro, cioè darlo a questi straccioni di presidenti.
Ma questo non si è sentito però, no? Non si è sentito questo?
No, come? In diretta.
Ah, si è sentito?
In diretta, mica
diretta a me, l'ha detto in diretta. E questa l'hanno presa come una battuta.
Ma naturalmente sono memorabili. No, certo, naturalmente sono, poi rispondere a Cossiga non è facile, insomma, no.
Certo.
Sono memorabili anche le gaffe di Biscardi che tu riporti, dimmene alcune, dai.
Come ho riportato le recensioni negative al mio processo.
Certo, meno male.
Ho voluto essere al di sopra delle parti con la collaborazione, ricordiamolo perché non è giusto trascurato, di Marco Giusti,
sì,
uno dei grandi autori storici di Blob, che mi ha aiutato nella combinazione del volume.
Allora, grandi gaffe di Biscardi, andiamo.
Non lo so, io in copertina ho visto che Mondadori ha messo una cosa molto bella che mi piace, mi fa sorridere ancora. Parlate due o tre la volta, altrimenti non si capisce nulla.
Com'era?
Non parlate più di due o tre alla volta, perché se non si capisce niente.
questa è una frase storica, diciamo. Un'altra di gaffe, per esempio, qui al processo.
No, quello è un episodio, perché insomma, poi dopo lo fece proprio ingenuamente, ma fu una cosa, secondo me, che è venuta spiritosa, ma per caso. Perché io l'ho fatto fare intervistare una escort che allora andava di moda, perché aveva un entente, come si dice, un flirt,
sì,
con il giocatore Aspriglia del Parma.
Allora, Aspriglia, sì, Aspriglia.
Ha annunciato questa intervista esclusiva di questa donna, che dice, sì, parlava del suo rapporto con questo giocatore, però i servizi tardavano a andare in onda, e io dicevo in regia ogni tanto che quando c'era pubblico, ma questo servizio, stiamo montando, allora dico, scusate, pazientate un po', perché là e scorte la stanno montando.
Un attimo di attesa, perché la stanno ancora montando.
Perché la stanno montando. Perché i miei tecnici la stanno montando.
Ah, così era. Tutti a ridere, naturalmente.
Stanno montando il servizio.
Tutti a ridere, naturalmente. D'altra parte... D'altra parte è così, insomma, sei diventato famoso anche per questo.
Io sono così, insomma, io ho sempre creduto, perché qualcuno mi ha detto pure un po', voglio dire, capziosamente, dice che io ho cercato di emulare in qualche cosa Mike Bongiorno. Per carità, Mike Bongiorno è un mio amico, non ho emulato mai nessuno, sono sempre me stesso. Casomai ho fatto la caricatura di me stesso, che l'hanno fatto tutti i caricaturisti italiani, che io ringrazio perché me l'hanno fatto fedelmente. E l'ultimo è stato Max Giusto, un grande primo, Gigi Sabbani.
Va bene, un attimo solo, ci sentiamo dopo i titoli dei telegiornali. Resta con me un attimo, Aldo. 19 56 40 800 24 0024. Eccoci qui alle 20 in punto insieme ad Aldo Biscardi, autore di Se non c'ero io per Mondadori, che è un libro strepitoso, devo dirvi la verità. Stavo leggendo prima il capitolo su le gaffe, i biscardismi, perché non ci sono solo le gaffe. Per esempio, all'avvocato Taormina: Carlo, incomincia a parlare tu, che sei un foro del principe. Questa è strepitosa. TG5.
Berlusconi: nessun ritardo sul programma, taglio delle tasse entro 3 anni dopo il federalismo fiscale. Vertice con Mubarak sul Medio Oriente. Ucciso a Bangkok il fotoreporter Fabio Polenghi. Esercito contro camicie rosse, in fiamme i palazzi di Borsa e TV. Accolte da Napolitano, tornano in Italia le salme dei 2 alpini uccisi in Afghanistan. Domani i funerali. Danilo Restivo, unico indagato per il delitto Clubs, arrestato in Inghilterra per l'omicidio di una vicina di casa. 16enne violentata in pieno giorno nel Comasco, arrestato l'autore incastrato dalle telecamere della stazione. Da zanzare infette, la febbre del Nilo, 3 morti in Italia nel 2009, ma gli esperti rassicurano, rarissimi i casi gravi. E Roma, la candidata italiana ad ospitare le Olimpiadi del 2020, bocciata a Venezia ed è subito polemica.
Senta Biscardi, la Russa è stato spesso ospite da lei, no? Il ministro La Russa.
Quanto riguarda, diciamo, il centrodestra, la Russa, Gasparri come tifoso romanista,
certo,
poi c'è il Rutelli per la sinistra.
Dunque lei non si scandalizza del fatto che l'altro giorno la Russa, quando erano morti 2 militari, se ne è uscito con quel comunicato stampa su Siena Inter, dicendo che era una vergogna, eccetera eccetera, spiegando perché aveva detto una frase del genere? Non è stato inopportuno durante quella giornata?
Secondo me sì. Se c'era la trasmissione o qualche critica l'avrei chiamato, però ti devo dire che sarebbe venuto a giustificarsi.
Dunque ha sbagliato, poteva
prendere l'Inter anche quando l'Inter andava male.
Dunque ha sbagliato proprio in quel giorno in cui erano morti 2 militari a fare una dichiarazione sull'Inter.
Secondo me sì, però io non ho parlato nel libro perché il libro è antecedente.
No, vabbè, certo. Senta, ma sono il David Letterman dello sport, questo è un'altra...
Questa non è una frase mia,
Io ho detto soltanto due cose, ma mi sembra che nel libro ne abbia fatto soltanto un cenno storicistico, se mi consentite il termine, perché Costanzo si è fermato al 25esimo anno, Litterman sta al 26esimo anno in corso, però ha avuto un arresto di 2 anni perché ha avuto una brutta malattia, per fortuna è guarito. Quindi come continuità, con lo stesso nome, con lo stesso autore, con lo stesso titolo del programma, c'è il mio... sono 30 anni.
Dunque, più longevo di Letterman, più longevo di Letterman.
Ora come ora la trasmissione, sì, non io, la trasmissione.
La trasmissione?
Io auguro a Letterman di campar 200 anni.
No, beh, certo, certo. Senta, ma Pertini, no? Pertini, ci fu uno storico collegamento dalla Val Gardena, 4 gradi sotto zero, con Pertini che vuole stare all'aperto. Guarda, per 2 ore e mezza.
Lo racconto con piacere perché l'ho raccontato già altre volte, è stato l'episodio più bello della mia carriera di conduttore televisivo.
Dimmi un po'.
Perché io con Maccanico, che allora era l'uomo che coordinava tutta l'attività della Presidenza della Repubblica, poi divenne ministro, avevo concordato un intervento di Pertini in un quarto d'ora, da Silva di Val Gardena, dove lui trascorreva le vacanze di Natale, perché si parla del 3 gennaio, da un saluto agli sportivi italiani, sono stati nella medicina 15 minuti e gli avevamo preparato tutto all'interno di Servizio della Cartina, dove stava il suo buon ritiro. Invece Pertina l'ha voluto fare dall'esterno e invece di tenersi 10 minuti, un quarto d'ora come avevamo concordato, si è trattenuto per tutta la trasmissione, che erano 2 ore e mezza. Allora io, diciamo, fare una trasmissione su Pertini tutto da sport, mi trovai anche un po' in difficoltà,
un po' a disagio, certo,
con lui,
certo.
Franco Sulfiti. Allora parlammo di sport, non mi ricordo il tema della giornata, parlammo di tutto e poi arrivammo alla nazionale, tutto il suo famoso business, il 3-7 che aveva fatto in aereo con Bearzot, queste cose qui. E alla fine io gli chiesi: Presidente, ma è vero che la nazionale, siamo tutti tifosi, il Presidente della Repubblica, tanto Pertini come tutti gli italiani, non può che essere tifoso della nazionale, ma se dice pure che è tifoso esagero, allora rivolto a Pertini: Biscardi può affermare che sono tifoso esagero, ma tiè, non lo dirò mai. E mi fece il gesto dell'ombrello, molto bello. E siccome in studio con me c'è stato Bartoletti, e lo dica pure la signorina Bartoletti, e se fu fuori.
Un fuori programma, beh, Pertini che però, fa il gesto dell'ombrello, Biscardi mi vuole fregare.
Perché campeggiò su tutti i giornali a Nuovo Colonna il giorno dopo.
Certo.
Io gli chiedo, si parlava allora di elezioni anticipate. Presidente, ma è vero che l'Italia può andare alle elezioni anticipate, ci saranno le votazioni? Le ha detto: allora faccio una dichiarazione solenne e ufficiale. Finché Santo Pertini sarà Presidente della Repubblica d'Italia non ci saranno mai le elezioni anticipate.
E titoloni anche su quello. E titoloni pure su quello. Vabbè, insomma, è successo di tutto al processo lunedì. L'ultima domanda a Biscardi. Lei, insomma, dall'alto della sua età, per carità, non è che...
No, io non mi la nascondo, non mi sono nel...
È del 30, è del 30, lei è del 30. Allora, cosa vuole dire al giovane Renzo Bossi, il quale dice del tricolore, l'ha detto anche qui a Radio 24, qua alla Zanzara, del tricolore non me ne frega niente e non faccio il tifo per l'Italia ai mondiali. Dica qualcosa al giovane 21enne, quant'è ne ha? 21?
Beh,
Renzo Bossi.
Io penso che lui, non dargli torto, perché non si può fare il tifo per l'Italia, cioè io capisco la delusione che hanno gli italiani, io stesso come sui Verdi della nazionale, come diciamo antico cronista degli azzurri e del calcio italiano, non mi piacciono le convocazioni di Lippi, non mi piace che abbia chiamato 8 giocatori della Juventus che fa ridere in questo campionato, ha fatto ridere in questo campionato, non mi piace che abbia trascurato Cassano, che è il giocatore più fantasioso italiano, che abbia trascurato un giocatore come Totti e non abbia chiamato unico dell'Inter che poteva andare a nazionale perché è una squadra tutta di stranieri, anche se lui è di pelle nera.
Bravo,
è
bravo.
Balotelli. Ma come si fanno a chiamare Balotelli con un giocatore campionissimo?
Bravo, bravo, bravo. E dunque, però Biscardi farà il tifo per la nazionale, sì.
Il tifo sempre. Mi auguro anche che vinca. E voglio dire una cosa.
Sì.
Se la nazionale vincerà, farà Lippi uscirà da trionfatore da questa seconda avventura mondiale sua, avrà vinto da solo. Se perde, perde lui.
Certo.
E non la nazionale.
E a Renzo Bossi che gli vogliamo dire?
Le responsabilità sono tutte e soltanto sue.
E a Renzo Bossi che gli vogliamo dire?
Coraggio, tifiamo Italia e vediamo come va.
E la Padania?
Eh?
E la Padania esiste?
È la Padania Italia intera, non c'è nessun regionalismo e divisioni.
Grazie, buonasera.
Buonasera,
ciao. Ciao Aldo, 27 ciao. Minuti, pubblicità.
C'è per esempio anche un uso di Google o di altri strumenti
che sono offerti dal mondo di internet.
Non so come la pensate voi, per me resta la frase del giorno, perché insomma su altre cose inglesi o su altre parole in inglese si può sbagliare, ma Google, Berlusconi, Google, no Google. Luca Telese, buonasera.
Sai, io mi ricordo Romano Prodi che diceva che avrebbe aperto un blob. Quindi, insomma,
un blob, questo non lo ricordavo, questo non lo ricordavo. Beh, ricordiamo tutti invece il Rutelli di Visit Italy, no? Vabbè, quello è
Please visit Italy.
Fra poco la rimandiamo in onda. Voglio sapere se Luca Telese è deluso dall'uscita di scena, poi vedremo se un'uscita di scena definitiva di Santoro. Sono curiosissimo di sapere cosa ne pensa. Allora,
io sono preoccupato di quello che dirò, perché tu sosterrai il contrario per partito preso, quindi stasera ti toccherà difendere.
E come lo sai? Io non so quello che non so come la pensi. Può darsi.
Zanzara poi ci pizzica. Però dunque, la mia idea è questa: è volgare rimproverare a Santoro il fatto di aver chiuso un accordo economico, soprattutto perché quelli che lo rimproverano sono gente che si è presa decine di milioni di euro in buone uscite, a cominciare dal Libero e del Giornale. Però c'è una cosa che ovviamente
Glielo rimprovera anche, scusami un attimo, glielo rimprovera anche Aldo Grasso, perché fa una distinzione. Aldo Grasso dice questo:
Aldo Grasso se ne va al Corriere e si piderà la sua liquidazione. Quindi non è questo. Santoro non pettina le bambole, sta sul mercato, è uno dei conduttori che fa gli ascolti più alti, ha il diritto di andarsene, di patteggiare economicamente quello che gli spetta. Però non ha invece, secondo me, un diritto in qualche modo invocano i suoi difensori, cioè dicono: vabbè, ma Santoro era stanco, se n'è andato e si è messo d'accordo con Masi. Allora, posto che tutti hanno detto fare quello sul piano delle scelte personali, Santoro è un personaggio pubblico, è stato e diventato anche per sua volontà un simbolo della, come dire, delle battaglie per la libertà di informazione. Allora la battaglia per la libertà di informazione non si sposa con il fatto di negoziare una buona uscita.
E perché non si sposa? Perché non si sposa? Perché non si sposa?
Se tu mi hai chiesto di darti 5 euro per combattere Masi, perché mi hai detto che Masi vuole limitare la tua libertà, non ti fai dare 2,5 milioni di euro, ma anche un solo euro da Masi.
No, però mi scusami, Luca, questo significa semplicemente dare un ruolo a Santoro. Che prima non dovrebbe avere, ma che forse tu dici che Santoro si è preso questo ruolo di difensore della libertà di stampa televisiva, in generale della libertà di stampa, e dunque non può abbandonare la sua roccaforte, la sua trasmissione perché ha chiesto 5 euro per fare Rai per una notte, e dunque si è
perché Rai per una notte è una manifestazione contro il tentativo di censura, no? Allora io faccio questa analisi, a parte il fatto che potrebbero esserci dei colpi di scena, ma allora vuol dire che Santoro ha comunicato male, ha scelto male gli strumenti della sua comunicazione, e questo è sicuramente...
Però non sentiamo più Luca Telese, dobbiamo recuperare il collegamento, andiamo a sentire il traffico e torniamo subito.
Strade in diretta.
Oggi sparisce tutto, anche le strade in diretta. Ci sono le strade in diretta o no? Non ci sono. E allora che facciamo? Ci ricolleghiamo con le strade in diretta? No, non ci ricolleghiamo con le strade in diretta. Benissimo. Alberto da Milano. Non c'è più Paolo da Verona. Paolo da Verona, tutto caduto. Rutelli in inglese, come Berlusconi. Sentite.
Please visit the website, but please visit Italy. We're the best country in the world in terms of culture, landscapes, art, history, cities, villages, beautiful countryside, seaside, mountains. That is Italy, you know, perhaps you're dreaming about.
Era Francesco Rutelli. C'è Francesco da Prato, per esempio, o no? No. Paolo da Verona, c'è? Eccolo, dica.
Niente, io volevo chiamare per l'intervento di Scurati di stamattina, perché io sono un piccolo imprenditore, un libero professionista, uno che ha 5 dipendenti, i quali tutto sommato prendono i cosiddetti lavoratori dipendenti, quelli che pagano le tasse, quelli per cui io pago le tasse, perché poi alla fine gliele paghiamo noi. E insomma, io ci sono rimasto male, francamente, sentirmi trattare come un parassita, quando creiamo lavoro, paghiamo le tasse, perché guardi, io le assicuro, i miei dipendenti gliele pago io, come l'ho detto. Io personalmente ho tutti i clienti che sono grosse aziende, voglio vedere come si fa a lavorare con le grosse aziende senza fare fatture. Quindi sentirmi trattare da parassita di fronte a tutto il paese e sentire dire che quegli altri sono dei santi, quando io, lavorando con molto spesso anche con il pubblico, mi trovo a vedere funzionari pubblici che fra favoretti, secondi lavori e cose del genere, questi santi secondo oscurati,
no, guardi Paolo, diciamo che no, io sono d'accordo con lei, Paolo. Cioè, nel senso che dare addosso a, in generale, lavoratori autonomi, insomma, è una vecchia. È una vecchia solfa che basta, però mi scusi,
per
un attimo.
Carità, ce ne sono tanti.
Ecco, appunto, però i dati poi parlano chiaro, no Paolo?
Questo bisognerebbe dire, diamo addosso agli evasori, non diamo addosso a una categoria.
Ho capito, però i dati parlano chiaro, è molto più difficile per un dipendente pubblico evadere il fisco rispetto ad un lavoratore autonomo, su questo non c'è dubbio, poi ci sono quelli che fanno i doppi lavori, lo sappiamo, e poi c'è il fisco che è troppo vorace, possiamo aprire una discussione, però i dati quando escono sono abbastanza evidenti da questo punto di vista. Speriamo adesso che ci sia il traffico. E siamo qui a discutere della vicenda Santoro con Luca Telese. Allora Luca, abbiamo ripristinato tutti i collegamenti, eccetera.
Sono stato oscurato da Masi, pazzesco.
Sei stato oscurato da Masi.
Però come io so... Rai News 24.
Un'altra delle fandonie che sono state dette nelle ultime ore, cioè che è stata oscurata Rai News 24. Questa è una panzana, sei d'accordo con me? Sì,
sì, sono d'accordo. No, ma... stavo dicendo questa cosa, cioè non è che Santoro può funzionare come Bonolis, cioè io capisco che tu sia sempre scettico sui simboli, sulle immagini, ma se uno è un simbolo di lotta per la libertà di stampa, di indipendenza, e soprattutto è uno che ha detto io con Masi incrocio le lame, poi non è elegante che vada da Masi e negozi una buona uscita.
Ma si tratta anche con i nemici si tratta, e quando uno pensa che il suo ruolo da questo punto di vista, che ha detto tutto quello che doveva dire, che è stanco, che non vuole recitare come sembra la solita parte in commedia, vuole uscire, va a trattare con il nemico e si fa dare un sacco di soldi. Qual è il problema?
Allora ripeto, fra 10 giorni Michele Santoro ci dice guardate, sto facendo un canale che sarà come l'isola che non c'è, in cui c'è l'informazione libera, o almeno ha fatto un errore comunicativo, perché è lui che ha detto rivoglio il mio microfono da Celentano, no? Ve lo ricordate?
Sì, quello è vero, quello è vero.
Detto noi. E lui lo ha fatto bene, ha avuto il successo più forte che poteva avere, è vero che ha avuto i molti tentativi di censura, ma ha fatto i record di ascolto, sono andati lì ministri, deputati, Tremonti, è andato persino Bersani, cioè il massimo, e beh, a quel punto avrà avuto le difficoltà, gli veniva il mal di stomaco, però non è che tutti ce l'hanno, quindi aveva in qualche modo il dovere di continuare a fare quello che lui voleva fare.
Ma perché uno deve avere il dovere? Cioè, secondo te ormai ha assunto un ruolo e in questo modo tradisce, diciamo, il suo pubblico?
Ma guarda che anche il pubblico di destra lo guardava.
No, cioè, sì, ma il suo pubblico in genere.
Penso
non solo
a Rai 2, senza Santoro, un paesaggio con solo campane intonate, un unico pensiero, fosse di destra o fosse di sinistra, mi sento male. Quindi penso che lui ai suoi ascoltatori abbia promesso una presenza che adesso viene meno. Ripeto, magari domani non c'è un canale, ma allora non doveva far dire a Masi che ha fatto l'accordo e poi parlare dopo 10 giorni. È una cosa che un comunicatore non si può permettere.
Allora, Grasso, per chi non l'avesse capito, ha scritto oggi su Corriere della Sera: ovviamente ognuno è libero di fare le trattative che vuole, a noi non resta che rosicare per come i conduttori di sinistra sanno far di conto. La RAI è servizio pubblico solo quando deve garantire un posto in palinsesto, nelle trattative private la nozione di mercato pare più consona. Beh, su questo un po' ha ragione, Grasso, no?
Invece su questo non sono d'accordo, perché se uno ha uno stipendio di 800.000 euro l'anno, la liquidazione è un fatto tecnico se si accorda. Perfetto, beh, che non doveva fare quell'accordo forse.
Campione...
Cioè, allora diciamolo così, se uno dice stanno provando in tutti i modi a chiudermi, aiutatemi a non farmi chiudere,
sì,
poi non è che se ne va. cioè, combatte contro quel proposito che lui considera sbagliato.
Ma perché, no? perché Luca, tu sei uno di quelli, adesso te lo dico molto in maniera molto forte, che si è illuso che Santoro sia portatore di chissà quale...
del Pirla,
perché tu pensi che Santoro incarni la resistenza a favore della libertà di stampa alla RAI. Santoro si fa gli affari suoi, come giusto che sia.
Santoro rappresenta un pensiero diverso e io sono per conservare tutte le biodiversità, da paragone a Santoro.
Ho capito, ma non è che senza Santoro è finita la RAI o è finita l'informazione in Italia.
No, però non mi piaceva che lo volessero chiudere perché aveva delle opinioni diverse dal governo, e credo che molti italiani, anche di destra, volessero e lo apprezzassero per questa cosa, magari anche incazzandosi lo guardavano per questo motivo. Allora la domanda è: ma se tu ci hai detto che c'è in atto il tentativo di chiuderti, perché poi ti metti a trattare con...
Perché ha vinto, perché non l'hanno chiuso. Ha vinto, adesso cerchiamo di interpretare, naturalmente, perché non abbiamo ancora ascoltato Santoro. Pensa di aver vinto, perché non l'hanno chiuso, ha fatto il 20%, eccetera. Riesce a tirare fuori pure un sacco di soldi e se ne va.
Se ne va in bellezza. Un altro canale, oppure dovremmo pensare che tutta quella battaglia sulla libertà di informazione prima era importante, adesso non lo è più. Io credo che i suoi ascoltatori per primo, basta leggere i blog di Anno Zero, Facebook su Anno Zero, non siano d'accordo con questa idea.
Cioè, secondo te molti, diciamo,
le campagne di principio non possono essere, come dire, a targhe alterne, o c'è un impellente bisogno di libertà, informazione e pluralismo, oppure non c'è. Non vorrei che desse un po' ragione a Masi con questo accordo, perché se uno pensa che non sia più indispensabile, vuol dire che non l'era neanche prima.
Però tutto nasce, secondo me, da un'illusione, o da un'illusione, quella che appunto Santoro sia non un semplice conduttore televisivo, ma il paladino della libertà di stampa. Questa è la mia opinione.
No, era un conduttore televisivo che andava contro il potere costituito, spesso anche contro il centro-sinistra, quando era un potere costituito. E questa è una cosa utile in questo paese, a prescindere da qualunque cosa.
Però tu dici anche lui ha dato l'impressione di non essere solo un semplice conduttore, ma di essere qualcos'altro, no? E dunque ha in qualche modo tradito.
Lui lo ha dichiarato: voglio avere il mio microfono, voglio andare in onda, non voglio essere chiuso. Mi sembra che siano cose che lui ha detto.
Poi si è chiuso da solo. Poi pare che si sia chiuso da solo adesso. Però poi magari sentiremo lui e ci racconterà un'altra storia. Grazie.
Magari farà un canale, un altro Cattele Santoro, e ci andremo io e te, e poi ti chiudiamo. Sarebbe fantastico.
Ciao Luca.
Ciao.
20 e 25, Francesco da Prato. E vabbè, stasera va così. Francesco?
Pronto?
Dica.
Pronto?
Francesco, dica.
Sono Francesco Mazzeo, segretario dei Socialisti per la Libertà.
Segretario dei Socialisti per la Libertà. Siamo contenti, dica pure.
Pronto?
Francesco, la sento, vada avanti, sarà pure segretario dei Socialisti per la Libertà, ma deve parlare.
Questa notizia di Santoro mi ha colpito particolarmente, perché ho seguito l'ultima trasmissione di Anno Zero giovedì scorso. È stata una trasmissione dove Santoro si è dimostrato veramente immenso, mi è sembrato
immenso,
numero uno.
Immenso. Ma
immenso perché riusciva a, come dire, ad affrontare l'argomento mafia, certi collegamenti, in modo diverso da come è stato affrontato in passato, facendo riferimento al personaggio, non so, Reina o altri. Cercava con il suo istinto di andare oltre un'analisi che faceva stare col fiato sospeso ad ascoltare.
E dunque, ecco, come giudica tutto questo?
Come
giudica quello che è accaduto?
È quantomeno sospetto, perché dopo una trasmissione così, chiaramente, è come se l'Italia non deve cambiare, come se...
Addirittura, Francesco.
No, ora non voglio esagerare, però... Insomma,
no, sta esagerando. Sta esagerando.
Non volevo fare questo, volevo semplicemente dire che magari era un personaggio che portava con sé, al di là della competenza e della capacità, un istinto per cercare di andare oltre, e mi sembrava che nell'ultima trasmissione cercava anche di abbandonare quella linea destra-sinistra, contro quello, contro quell'altro, ma di fare un'analisi più possibile obiettivo.
Ho capito. Va bene, Francesco, grazie. Simone da Roma, buonasera.
Buonasera. Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Io molto modestamente volevo esprimere un'opinione su quella meravigliosa battuta di Berlusconi, il famoso Gogol, no?
Sì, anche se qualcuno dice, sostiene che la pronuncia è esatta, non capisco come si possa sostenere una cosa di questo tipo.
Ma
comunque.
Guardi,
lei come lo pronuncia? Google, no? Google.
Guardi, io non sono assolutamente esperto di lingua inglese, americana, quindi me ne guardo bene da dover dire quale sia l'espressione giusta. So solo che nel mondo che mi circonda, io sono anche un operatore del settore informatico, per cui
sì,
credo un pochino di intendermi.
Beh, allora lo pronuncerà in qualche modo Google, no?
Ma tutto il mondo del settore informatico in Italia e anche quei contatti all'estero che ho sempre sentito Google. Adesso, se sia corretta o no, mi interessa poco. Quello che voglio dire è che l'intero universo che ci circonda lo pronuncia Google, sentire Berlusconi che parla di Google ci fa comunque strano. E che cos'è che voglio dire io molto brevemente? Che è l'ennesima espressione sintomatica di una classe politica che di universo moderno ne sa ben poco. Voglio dire, è una classe politica vecchia. E questo lo testimoniano non questa cosa che fa quasi sorridere, ma anche qualche giorno fa Berlusconi aveva anche detto in un contesto che esattamente non ricordo quale fosse, disse il mio internet, ma addirittura queste sono sciocchezze se si pensa a quello che è stato fatto non molto tempo fa, si è tentato di legiferare su una materia importante come quella appunto dell'espressione informatica,
sì.
Per fortuna leggi mai andate in porto, che erano una caterba di facezie viste da chi se ne intende.
Da chi se ne intende, certo. Simone, guardi, abbiamo rintracciato su un sito internet la pronuncia corretta, speriamo almeno sia quella corretta, sa, su internet c'è un po' di tutto, se lei è del settore, del sito di ricerca più famoso al mondo.
Google, Google, Google.
Vogliamo metterlo a confronto con quello che ha detto Berlusconi? Ce l'abbiamo ancora? Sentiamo Berlusconi.
C'è per esempio anche un uso di Google o di altri strumenti.
Vabbè, insomma, la differenza c'è. Vogliamo risentire la pronuncia in inglese?
Google, Google, Google.
Sentiamo la borsa che è meglio. Siamo qui alle 20.36 per l'ultima parte della Zanzara, sempre 800240024, i titoli del TG2 delle 20.30.
La decisione della Germania di vietare le vendite allo scoperto affonda le borse. Milano perde il 3,45%, a picco anche i principali listini europei. Intercettazioni, approvato l'emendamento che prevede multe per gli editori fino a 464.000 euro. Rinviato a lunedì il voto sulle sanzioni per i giornalisti. Il fotoreporter italiano Fabio Polenghi è rimasto ucciso durante gli scontri tra manifestanti e militari a Bangkok. Assalto finale dell'esercito contro le camicie rosse, la città nel caos. La polizia inglese ha fermato Danilo Restivo per l'omicidio di una sua vicina di casa. Sarà sottoposto alla prova del DNA. In Italia è l'unico sospettato per l'uccisione di Elisa Claps. Mick Jagger, leader dei Rolling Stones, superstar al Festival del Cinema di Cannes, ha presentato un documentario su un leggendario album della rock band inglese, composto sulla Costa Azzurra quasi 40 anni fa.
Allora, Luigi, provincia d'Imperia.
Sì, buonasera. Mi sente?
La sento, dica.
Sì, volevo dire riguardo a Santoro, non trovo scandaloso che lui tratti per i suoi guadagni, eccetera. Trovo scandaloso, ingiusto diciamo, che la RAI non attui un meccanismo di contenimento di questi costi aumentando l'offerta. Cioè è chiaro che se un giornalista sia pure bravo, professionalmente preparato come Santoro o come ce ne sono altri, ha un'esposizione televisiva in prima serata per ore, per un anno, due anni, tre anni, è chiaro che diventa un personaggio, perché anche quelli del Grande Fratello che sono semi-analfabeti diventano personaggi senza far nulla. Secondo me la RAI dovrebbe dare l'opportunità a più giovani giornalisti, conduttori televisivi di avere dei loro spazi, cioè aumentare l'offerta, perché queste persone pretendono milioni perché sono sempre loro. Se noi facciamo l'elenco, Vespa, non parliamo di Vespa che poi addirittura non so quanti anni che fa Porta a Porta. Ora, se la RAI invece di dare a Vespa il monopolio di questa prima serata, di questa trasmissione, avesse dato l'opportunità a giovani che escono dalle scuole di giornalismo, dal DAMS per conduttori di spettacoli, di avere dei loro spazi, forse aumentando l'offerta si calmierebbe da un lato il mercato, perché ci sarebbe più gente e magari brava, si scoprirebbero dei talenti. Questo compito l'ha fatto nel campo dello spettacolo, voglio dire, l'ha fatto più Berlusconi con Canale 5 che la RAI, perché trasmissioni come Drive-In, come Zeli, che hanno lanciato, adesso parlo più di giornalisti, ma faccio per fare un esempio, ha lanciato più personaggi nuovi, giovani, che venivano dal cabaret, che venivano, voglio dire, dai teatrini di periferia, che non la RAI. Lo stesso discorso, a mio avviso, si potrebbe fare nel campo del giornalismo, perché di giornalisti bravi, anche più bravi professionalmente, di Santoro, di Lerner o di Vespa, noi parliamo di Vespa, ce ne sono tanti, basta leggere i giornali. Certi,
non ho capito ancora, non ho capito, scusi un attimo.
La possibilità di avere questa espressione televisiva che gli dà la
popolarità. Luigi, non ho ancora capito qual è la sua idea su questa vicenda di Santoro.
No, la vicenda di Santoro, in un regime di libero mercato, se gli danno i soldi, lui tratta e c'è chi lo paga, è giusto così, voglio dire, anche se a un certo punto un ente pubblico, a mio avviso, dovrebbe porre dei limiti. Io mi domando, se la RAI rifiuta...
Guardi, io voglio, scusi un attimo Luigi, io voglio sperare che la cifra finale della... Beh, sono contento per lui, della buonuscita di Santoro non sia 10 milioni di euro come si scrive, perché francamente se Masi si è messo a fare una trattativa con i soldi nostri e per far uscire Santoro dalla RAI o comunque per accontentare Santoro o non so chi altro ha speso 10 milioni di euro, francamente mi sembra una follia.
No, ma su questo io sono d'accordo, su questo indubbiamente. Voglio dire che al di là del fatto specifico, diciamo così, particolare di Santoro,
sì,
effettivamente è scandaloso
allora,
che prenda
un attimo solo il senatore della Lega Nord Giuseppe Leoni, sentiamo.
Ma perdiamo il Gran Premio d'Italia perché lo portiamo a Roma, da domani leggendo il giornale come rimarranno i miei concittadini? Lasciatemelo dire, permettetemelo, ancora una volta diranno Roma ladrona.
Di scelta già scritta e comportamento.
Era il senatore Giuseppe Leone o Leoni della Lega Nord, uno che fa parte della giunta del CONI che ha rispolverato Roma ladrona in occasione della bocciatura di Venezia. Luigi, io non ho ancora capito qual è la conclusione del suo discorso.
No, la conclusione del mio discorso è che per calmierà, al di là diciamo della volontà di porre dei limiti imperativi a questi guadagni, dire più di tanto non ti do, ma siamo in un mercato che come
sì, ma qui non si parla di guadagni, si parla di buonuscita, poi i guadagni erano alti, vabbè, Santoro guadagnava 700.000 euro l'anno.
No, ho capito, la buonuscita comunque è un guadagno, voglio dire, cioè un
allora...
reddito, no? Ecco. A mio avviso, aumentando l'offerta, cioè dando più spazio ad altre persone, cioè faccio l'esempio, quando se n'era andato
ma guardi che in RAI ci sono un sacco di conduttori in RAI, Luigi, non riesco a capire, scusi. Allora, se ci fossero più conduttori che succederebbe? Cioè non ci sarebbe un altro caso Santoro?
Se ci fosse più rotazione di conduttori, scusi, se io metto un Bruno Vespa per 10 anni in prima serata per 3 ore, no?
Sì.
Questo diventa un padre eterno.
Ho capito. Luigi, grazie. Giuseppe da Milano, buonasera. Giuseppe? Pronto? Niente, sta parlando con la moglie, col fratello, col cugino, con non so chi. Sentiamo se riusciamo a parlare. Giuseppe? Sentiamo che sta dicendo.
Buonasera.
Sì, con chi sta parlando? Con sua moglie, Giuseppe?
Dottor Giuseppe, buonasera.
Con chi sta parlando? Con sua moglie, con chi?
No, stavo parlando con un amico aspettando lei e ascoltando pure lei.
Che stava dicendo?
Buonasera.
Che stava dicendo?
Ha sentito quello che stavo dicendo?
No, solo a tratti.
Ma allora dico
purtroppo
quello che
non, purtroppo.
Lei, poi dico il motivo della telefonata. Dico, ma io, Santoro o non Santoro, un programma come quello, i contenuti possono più o meno piacere, però a un audience che non c'entra la prima o seconda serata. Quindi non è perché ho sentito il signore che stava parlando e stavamo commentando con un mio amico che si chiama Paolo.
Sì, però e Giuseppe, qui non stiamo parlando di prima o seconda serata.
No, lui diceva, se mettiamo...
Ah, il suo amico Paolo.
Questo diceva.
Che diceva? Che diceva il suo amico Paolo?
Mio amico Paolo ascoltava perché è un saggio lui.
Sì, e che diceva?
E
che diceva il suo amico Paolo?
Il mio amico Paolo diceva che praticamente non si fanno audience
praticamente io le dico una cosa, a parte che con mio amico Paolo dicevamo, sta crollando l'audience generale di Rai 1, per esempio, no?
Bah, insomma,
però
adesso bisogna vedere.
Di simpatie o antipatie. Nella fattispecie si tratta di contenuti che possono più o meno piacere, attenzione, non sono un partigiano in questo momento.
Ma di chi sta parlando? Di Santoro?
Di Santoro. Sono asettico nelle cose, in verità.
Lei è asettico.
Io sono asettico.
Lei è asettico.
Non sterilizzato, funziono, ma sono asettico.
Lei è asettico, vabbè. Giuseppe, non ho capito niente su Santoro, però andiamo avanti.
No, su Santoro... diciamo, se noi micronizzassimo un se noi micronizzassimo, faremmo delle particelle, diceva il suo ospite di poco fa, che non ho capito il nome per la verità, se noi micronizzassimo un Santoro e daremmo a tanti giornalisti spazi in Rai, o nelle radio in generale, faremmo tanti micro Santoro, ma siamo sicuramente all'altezza di, che so, di lei, che riesce a polarizzare l'attenzione di molti.
Però,
sa che
non ho capito niente anche qui. Comunque, guardi, sentiamo il traffico. Forse lei voleva dire se clonassimo Santoro, non so, una cosa del genere. Vabbè, comunque, andiamo oltre Santoro, che forse è meglio. Sentiamo il traffico, ci tranquillizziamo. A lei e il suo amico Paolo, e torniamo in onda. E siamo qui sempre con Giuseppe da Milano. Dopo Santoro, su cosa vuole intervenire, Giuseppe?
Sono io?
Sì. Giuseppe, però diceva, diamoci una mossa.
Diceva il suo ospite prima di me, che prima di me ha parlato, che se si facessero tanti micro un Santoro lo micronizzeremmo in tante
ancora questo micronizzato. Andiamo oltre Santoro, Giuseppe, allora, mi parli di un altro
Santoro
argomento, perché su Santoro non la capisco, dica.
Il discorso del 2020 a proposito
delle Olimpiadi, sì, allora?
Delle Olimpiadi. Ma prescindendo da quello che ho sentito dire da Zaia oggi in radio e in televisione, che parla di salotti, evidentemente il ministro Zaia, mi ricordo, è ancora ministro lui, non è presidente, mi pare, no?
No, come non è presidente? Giuseppe, di che stiamo parlando?
È il presidente, sì, è il presidente della regione.
Allora?
Ma è abituato a salotti, alla risoluzione dei salotti, di tutte le cose che interessano a tutti gli italiani?
Giuseppe, la conversazione si fa surreale. Mi saluti il suo amico Paolo e passiamo a Roma. Andrea, buonasera.
Ah, buonasera, dottore.
Dica.
Aspetti che devo pagare, che tanto stavo prendendo dei supplì, perché l'attesa è stata lunga.
Dalle 20:30 poi può succedere qualsiasi cosa qui alla Zanzara. Dove li sta prendendo questi supplì, Andrea?
Li sto prendendo in un bar che sta vicino a casa mia, si chiama Il Papero Giallo, che lei conoscerà sicuramente.
Il Papero Giallo mi dice qualcosa, dove si trova esattamente?
È zona Palenti.
Il papero giallo effettivamente mi dice qualcosa, però non ho frequentato nel mio passato romano la zona Talenti, per cui non lo so, però mi sembra che sia alla fine di Viale Ionio, dov'è esattamente?
Esattamente
il Papero Giallo.
I buoni supplì si conoscono.
Si fanno lì dei buoni supplì, Andrea?
Ah, fantastici.
Quanti ne ha presi lei? Però fanno ingrassare i supplì, sono pesanti.
Fanno ingrassare, io ne ho presi un paio perché c'è mia moglie che mi aspetta con mio figlio, però non potevo mancare all'intervento su Santoro.
Dica su Santoro, con i supplì, con i supplì in mano.
Ma guardi,
non si raffreddano,
no? Ad essere perseguitati ci si guadagna, questo è il caso di Santoro, che si è sempre, che è un ipocrita, un chierico, lo sappiamo.
Un chierico, che vuol dire un chierico?
Un chierico vuol dire che lui è un chierico della parte di sinistra che lo ammaestra, questa è la verità. Nel senso di dire, allora, Santoro ha preso i soldi da Berlusconi, ha guadagnato moltissimo con le sue buone uscite. Che poi sia un uomo di spettacolo che fa i suoi show, va bene, ma paladino della libertà di stampa, no. È un uomo che ha capito, accolto all'occasione di questo essere perseguitato, ne
ho
ha
capito.
Fatto giustamente un circo.
Un paravento, un paraculo, insomma, per intenderci, secondo lei, Andrea?
Ma no, è un uomo di spettacolo, un saltimbanco, non è un paladino della libertà. Sta in diretta perché va in televisione, perché vuole affermare se stesso, dopodiché anche le sue idee.
Ho capito, Andrea, però... la ringrazio. I supplì, mi raccomando, faccia una corsa verso casa, altrimenti si raffreddano.
Grazie,
Luigi,
lei,
da Napoli. Luigi da Napoli.
Buonasera, Cruciani.
Anche lei con i supplì, no?
Posso dire la mia su
Posso dire la mia su Santoro?
Dica Luigi, senza supplì lei, senza supplì in mano.
Beh, no, è ancora presto per me.
È presto, come? 9-10.
Volevo dire che siamo a Napoli.
A che ora mangia lei la sera? Mi scusi Luigi.
Ma diciamo verso le 8:30.
Appunto. Non prima. Sono le 9:10.
Infatti siamo sempre in ritardo noi.
Vabbè, non ho capito. 8:30 dunque dovrebbe avere già...
Sono un suo ascoltatore. Sì. Le volevo chiedere, le volevo dire una cosa riguardo a Santoro. Non voglio giudicare, diciamo, Santoro come persona, diciamo come persona, voglio giudicare per quello che rappresenta. Io ritengo che sia un ottimo giornalista e che conduce una trasmissione che poi, diciamo, porta bene alla RAI in quanto fa ascolti record. Ora, diciamo, la RAI ha fatto di tutto, gli ha offerto molti soldi non per tenerlo, ma per levarselo dai piedi, davanti ai piedi, insomma, questo è sintomatico. In ogni caso, poiché mi piacciono alcune trasmissioni come Anno Zero, come Report, Ballarò, un po' di meno mi piacciono delle altre con Vespa e via dicendo, io proporrei, se possibile, già che vogliono chiudere queste trasmissioni, ok, fate come volete, ma io non voglio pagare il canone. Questo è tutto.
Lei non vuole pagare il canone?
Non vorrei pagare il canone.
Senza Santoro lei non vuole pagare? Senza Santoro.
Di fare quello che voglio, rimarrà ascoltare la sua trasmissione la sera. Che
quello sempre.
È uno dei pochi giornalisti disposti a ascoltare, ascoltare pure chi è contro di lei.
Comunque quello sempre, ringrazio Luigi. Positiva. A prescindere da Santoro, la zanzara sempre. Grazie, grazie. Carlo, provincia di Savona, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica,
saluto.
Dica.
C'erano tanti che non volevano pagare il canone se c'era Santoro. E ce ne sono tanti che non vogliono pagare quando non c'è Santoro.
Va comunque così, va così.
Intervenivo su un argomento leggero, che è quello di Berlusconi.
Carlo, non sento niente, dove si trova?
Sul suo strafalcione inglese, voglio dire, a parte che questa qui è un'altra prova che non è di origine divina per lo suo, no? Perciò saremo tutti contenti. Ma non possiamo prendere in considerazione il fatto che sia trattato di un lapsus linguae, come quelli gli strafalcioni che vediamo continuamente in televisione, Special Notizie, eccetera, eccetera?
In che senso, mi scusi?
E può essere un lapsus lingua, si sbaglia a pronunciare, non penso che Berlusconi, che ha fatto un intervento in inglese negli Stati Uniti, non riesca a fare una giusta pronuncia di un termine in inglese così facile. Sarà stato un lapsus, avrà sbagliato a pronunciare.
Insomma, Carlo, mi pare curioso che in una conferenza stampa con Mubarak non riesce a pronunciare Google esattamente. Evidentemente, evidentemente non sa che la pronuncia è questa e... Guardi, non lo so, era semplicemente curioso il fatto che uno strumento...
Da un uomo che parla inglese interviene negli Stati Uniti con un discorso in inglese...
Sì, insomma, adesso il discorso in inglese di Berlusconi e la pronuncia perfetta di Berlusconi in inglese sono leggende. In ogni caso, Carlo...
Google, per me l'inglese è arabo, perciò...
No, Google è una cosa che è sulla bocca di tutti, dunque dovrebbe essere facilissimo.
Appunto, lo sappiamo tutto.
Cioè, se uno dice Google è perché vuole fare il naif e pensa di non so, oppure perché non lo sa e dice Google, francamente non...
Mi pare strano che sia stato un errore, io lo attribuirei a un lapsus.
Che è sempre un errore, comunque.
Ah beh, certamente, ma non di ignoranza, ma di, come dicevamo, di distrazione.
Sì, ho capito. Grazie, Riccardo.
Grazie
da Vicenza. Buonasera, Riccardo.
Buonasera. Niente, io volevo solo intervenire riguardo dei giochi olimpici, della scelta di Roma o di Venezia.
Che ci vuole dire ancora? Dopo aver sentito il governatore Zaia?
Beh, sul governatore Zaia non molto come persona in sé, ma mi domando perché non si potrebbe pensare anche ad altre città a livello strutturale.
Che significa, Riccardo? Non ho capito.
Praticamente ci sono altre centinaia di città che possono supportare dei giochi olimpici in Italia.
Non mi pare proprio, Riccardo. Ci ha provato Palermo, pur Bari, eccetera. Non mi sembra che ci siano città, come lei dice, centinaia di città che possono ospitare le Olimpiadi. Guardi che le Olimpiadi sono una cosa seria, mica una buffonata.
Lo so.
E quali sarebbero queste città, mi scusi? Tanto per fare un esempio.
Che potrebbero essere anche nel dintorno di quelle città prescelte, ovviamente Roma...
Non ho capito a cosa pensa lei, Riccardo.
Allora, si è ipotizzato Venezia che mancava di strutture adeguate per ospitare un evento così grosso. Credo che intorno a Venezia ci siano altre città. Ma
lei dice la candidatura di Venezia doveva essere portata avanti insieme ad altre città venete, lei dice questo?
Esatto.
Ma io penso che nel dossier di Venezia
anche sì, paesi...
Ho capito Riccardo, io penso che nel dossier di Venezia non ci fosse solamente Venezia al centro di tutto, ma anche la partecipazione di tutto il Veneto, tant'è che si è mosso anche il governatore Zaia. E con questo concludiamo per questa sera, ci sentiamo domani 18:30.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire!
Sì, sì, no, mo me lo segni proprio, c'è una cosa... Non vi preoccupate.
Radio 24. La passione si sente.